Il mistero mariano nel mistero trinitario. Trattato di Mariologia Trinitaria di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Capitolo tredicesimo. Nel consorzio della famiglia trinitaria. Note introduttive. È dottrina sublime del dottore serafico San Bonaventura quello che può essere chiamato il coronamento del possesso divino reciproco fra la Santissima Trinità e Maria Santissima, e che è dato dal fatto, dice appunto San Bonaventura, che Maria pervenne al consorzio della famiglia divina. Evento certamente supremo fu quello, e da allora, appunto, avvenne che la Trinità volle operare solo nella Vergine e con la Vergine, quasi a voler dire quindi che Maria Santissima si trovò in certo senso compaginata nell'essere e nell'operosità della Santissima Trinità, potendo così maternamente approfittare a donare l'immenso patrimonio di grazie che possiede per beneficare tutti i suoi figli. Ecco qui a conferma una Santa Elisabetta della Trinità che sembra quasi cogliere e svelarci i frutti preziosi di una intesa sublime dell'anima della Madonna con la Santissima Trinità. Con profondità di parole e di pensieri, con la commozione trepida di emozione serafica, la contemplativa Santa Elisabetta della Trinità ci presenta appunto la sua esperienza mistica all'incontro ineffabile di Maria Santissima con la Santissima Trinità. In un profondo silenzio, una ineffabile pace, una divina orazione che non cessava mai, con l'anima tutta inondata dagli eterni splendori, restava notte e giorno la Vergine fedele. Il suo cuore come un cristallo rifletteva il divino, l'ospite che l'abitava, la bellezza che non tramonta. Maria attira il cielo ed ecco il Padre a lei consegnerà il suo verbo per esserne la madre, e della sua ombra la copre lo spirito d'amore. A lei vengono i tre. È tutto il cielo che si apre e fino a lei si abbassa. Adoriamo il mistero di questo Dio che si incarna nella Vergine Madre. Sull'esempio di Santa Elisabetta della Trinità dobbiamo subito pensare intanto e augurarci che non siano poche ma molte le anime mistiche già pervenute anche al presente a questo consorzio della famiglia divina, ossia che facciano parte di una possibile e plausibile corte trinitaria. Corona alla più intima e massima gloria del Padre, Figlio e Spirito Santo, a sublime vertice della vita mistica. Certo, non sembrano poche le anime con la maturazione della vita spirituale protesa all'unione di amore trasformante dell'anima in Cristo, immedesimandosi a Lui nella riproduzione dei suoi stati interiori, morendo l'anima a se stessa per consumarsi quindi interamente in Cristo, anche attraverso i primi contatti con le altre due persone, il Divin Padre e lo Spirito Santo. All'anima mistica, però, resta da arrivare anche all'assimilazione dell'anima di Cristo che viene in seno alla Santissima Trinità, con i suoi rapporti indicibili verso lo Spirito Santo e il Padre, che costituiscono il mistero ineffabile della sua più intima vita trinitaria. A questo punto l'anima mistica entra nella più profonda e totale consumazione nella vita trinitaria di Cristo. una domanda. Ecco la domanda di riflessione che si pone ora il padre Ragazzini. Lungo la via mistica di una sempre più profonda trasformazione in Cristo, è possibile giungere al punto di poter partecipare non più soltanto alla sua vita nel mondo, ma alla sua stessa vita in seno alla Trinità Beata? Risposta dello stesso padre Ragazzini. Un coro di esperienze risponde affermativamente. Ancora una duplice riflessione si pone tuttavia per l'approfondimento più mirato e preciso delle testimonianze di esperienza dell'intima vita mistica intratrinitaria. Prima, la riflessione sull'approfondimento delle testimonianze di esperienza della vita mistica consumata nella Trinità delle Divine Persone. Seconda, la riflessione sull'approfondimento delle testimonianze di esperienza della vita mistica consumata nell'unità della Trinità Santissima. Le due processioni del Padre. San Bonaventura, facendo riferimento al De Trinitate di Sant'Agostino, insegna che le divine persone non operano divise a motivo della loro unità di natura, ma operano distinte a motivo della proprietà personale che si identifica con la loro origine. Orbene, è da dire che l'anima mistica, arrivata alla consumazione nella sua esperienza soprannaturale, ha la grazia di percepire le operazioni distinte delle tre persone divine, secondo l'ordine della loro origine, nell'unità della natura e dell'operosità divina. Ancora, secondo San Bonaventura, in Dio non ci sono che due modi perfetti di comunicazione in pienezza, secondo la natura, ed è la generazione, oppure secondo la volontà o la libertà, ed è la comunicazione di se stesso per amore. Il Padre comunica la sua natura perfettamente. Secondo la generazione, generando da tutta l'eternità un figlio simile a lui, espirando lo Spirito Santo in un atto supremo di amore. A riguardo della Santissima Trinità, San Bonaventura parla anche della circuminsessione fra le tre divine persone, che si rifà alla cosiddetta pericoresi della teologia greca. Per cogliere l'inoltrarsi delle persone l'una nell'altra, cioè il movimento eterno all'interno dell'essere eterno e stabile per essenza. Tale dinamica appartiene alla sussistenza delle tre persone che traggono la loro origine l'una dall'altra, senza che tuttavia ci sia anteriorità dell'una sull'altra o una qualsiasi ineguaglianza. Ecco che cosa scrive in prosa limpida e lucida, secondo la pericoresi, il servo di Dio Don Dolindo Ruotolo. Il Padre conosce se stesso e genera il Figlio, che è lo splendore della sua gloria, perché è la sua infinita e sussistente conoscenza. Dal Padre e dal Figlio procede lo Spirito Santo, che è l'infinito e sussistente amore di Dio. Quale armonia in questo mistero! Il Padre genera il Figlio e lo ama. Il Figlio glorifica il Padre e lo ama. L'amore è quindi ispirato dal Padre e dal Figlio ed è infinito. E Dio, come il Padre, è il Figlio. Rapporto dell'anima mistica con il Verbo. Si sa che la filiazione divina dell'anima ha la sua origine nell'eterna generazione del Verbo, garantita dal battesimo, che comunica all'anima la grazia santificante della figliolanza divina, imprimendo nell'anima battezzata l'immagine di Gesù, il primogenito fra molti fratelli, nella Chiesa, corpo mistico di Cristo sulla terra. Con l'inabitazione della Santissima Trinità nell'anima del battezzato, abbiamo la presenza dell'intera Santissima Trinità, il Padre, Figlio, Spirito Santo, e nell'anima del battezzato avviene la sublime operazione divina del Padre che genera il Verbo, e il Padre e il Verbo spirano lo Spirito Santo. In questo senso si capisce come sia proprio Cristo a donare all'anima battezzata l'inizio della partecipazione alla vita della grazia divina e costituisca fin da allora la vera porta dell'ingresso alla vita della Trinità Santissima, come Gesù stesso disse espressamente: «Io sono la porta. Chi entrerà per me troverà pascoli». Rapporto dell'anima mistica con lo Spirito Santo. Secondo l'armonia divina del piano divino, ciò che è avvenuto per la filiazione divina dell'uomo reso partecipe della generazione divina del Verbo, avviene anche per l'anima battezzata, resa partecipe anche dell'aspirazione e della vita dello Spirito Santo. Perciò l'anima viene elevata con il battesimo all'ordine della vita soprannaturale della grazia divina, con l'inabitazione in essa della Santissima Trinità, che la rende familiare di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Basti qui ricordare le parole divine: «Perché siete figli, mandò Iddio lo Spirito del Figlio suo nei vostri cuori, il quale grida Abba, Padre». E ancora: «La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con voi tutti». Stupenda la dottrina sullo Spirito Santo secondo San Bonaventura sul vincolo d'amore del Padre e del Figlio, quale dono originario del Padre e del Figlio, in rapporto all'intera creazione e alla grazia increata e creata con il suo agire salvifico, paraclito e spirito di verità. Proprio l'inabitazione divina della Santissima Trinità nell'anima in grazia di Dio viene appropriata difatti allo Spirito Santo, che è tutto l'amore divino spirato dal Padre e dal Figlio. In Lui tutto infinitamente personificato quale Spirito Santo infinito amore. E qui si può verificare, e si verifica, per le anime, quel che ha scritto il Padre Ragazzini con queste sante parole di luce. Così l'anima, già partecipe dell'eterna generazione del Verbo, ora è resa partecipe pure dell'amore infinito che il Padre e il Figlio si scambiano, dando origine allo Spirito Santo. Come pure è resa partecipe dell'amore infinito con il quale la terza persona ricambia l'amore della prima e della seconda. Rapporto dell'anima mistica con la persona del Padre. Forse a noi non è facile pensare al Padre come alla sorgente infinita di tutto l'amore con cui Egli dona se stesso a noi, facendoci partecipi della sua stessa natura divina, rigenerandoci come figli suoi nel suo Figlio dilettissimo. San Bonaventura, ricordando che noi uomini siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, afferma che non possiamo non avere una essenziale dipendenza e relazione nei riguardi di Dio. E per questo il dottore Serafico fece sua l'espressione classica di Sant'Agostino, che chiama l'uomo capax Dei, affermando che quindi ogni uomo può essere partecipe di lui. Se è vero, infatti, che Dio, assumendo noi come figli, assume persone estranee e di molto inferiori, ma facendoci a sua somiglianza, egli ci ha fatti realmente, come dicono Sant'Agostino e San Bonaventura, capaci di Dio, e per questo ha voluto donarci la sua paternità divina, possiamo quindi realmente chiamarlo Padre nostro, rendendoci partecipi del suo infinito amore di Padre, dal quale, come scrive San Paolo, ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome. Rapporto dell'anima mistica con le persone divine. Attraverso il ponte dell'umanità di Cristo Redentore, attraverso la porta del cuore trafitto di Cristo, le anime mistiche vivono l'unione d'amore divino trasformante e passano poi di ardore in ardore al fuoco dell'unione d'amore consumante, nella quale si ha Cristo in seno alla Trinità Santissima, con le esperienze quindi della vita intima trinitaria che avvengono sempre per mezzo del Verbo, nello Spirito Santo, salendo al Padre. Questa ascesa alla Trinità, scrive il padre Ragazzini, è tutta la dignità dell'anima, perché la rende partecipe della stessa vita divina intratrinitaria, per cui entra in società con Dio uno e trino, ossia entra a far parte in certo qual modo della regale famiglia divina. Maria Santissima nella famiglia trinitaria. Come avvennero l'ingresso e la permanenza di Maria Santissima nel consorzio della famiglia trinitaria? Anzitutto lo Spirito Santo era già presente nella Vergine Maria come fuoco divino nel suo roveto. San Bonaventura infatti cita il grande Sant'Agostino presentando la dinamica divina di amore aggiunto ad amore in Maria fino al culmine dell'umano trascendente. Dice San Bonaventura: lo Spirito Santo è amore. Sopravviene lo Spirito Santo perché si aggiunge amore ad amore. E cita anche Ugo di San Vittore che dice: poiché l'amore di Dio ardeva in modo del tutto singolare nel cuore della Vergine, per questo compiva cose mirabili nella carne. L'abitazione singolare della terza persona della Santissima Trinità nella Madonna è una realtà di grazia così straordinaria che distingue la persona di Maria Vergine tra tutte le donne e fa sì che questa sola piacque all'Altissimo, come dice San Bernardo, scelta dal mondo, precostituita e preparata per sé dall'Altissimo, custodita dagli angeli, prefigurata dai patriarchi, promessa dai profeti. I riferimenti bonaventuriani suriportati fanno subito pensare alle intuizioni colbiane sul rapporto più che sponsale che esiste fra l'Immacolata e la persona dello Spirito Santo. Questo aggiungere amore ad amore, infatti, riferito allo Spirito Santo che viveva nella Vergine Maria, rimanda all'espressione di San Massimiliano Kolbe, quando rileva che Maria Santissima fu altresì piena di grazia, e Dio fu con lei sempre, e con lei fino al punto che ella divenne la madre del Figlio di Dio. Anche leggendo il breviloquio sul modo dell'incarnazione del Verbo in Maria Vergine, risalta subito che il cristocentrismo bonaventuriano, fin dalle sue fondamenta, è sostanzialmente un cristocentrismo mariano, espresso con queste limpide parole di San Bonaventura, che dice così: sul modo dell'incarnazione si deve sostenere questo, che nel momento in cui l'angelo annunziava alla Beatissima Vergine Maria che il mistero dell'incarnazione doveva compiersi in lei, La Vergine credette, desiderò, consentì. Che lo Spirito Santo sopraggiunse in lei per santificare e fecondare, e che per la di lui virtù la Vergine concepì il Figlio di Dio, la Vergine lo partorì e dopo il parto rimase Vergine. Concepì poi non solo con la carne, ma anche la carne animata e unita al Verbo, non sottomessa ad alcun peccato, ma interamente santa e immacolata, per la quale ragione è detta Madre di Dio, ed è la Dolcissima Vergine Maria. San Bonaventura vuol subito far intendere poi come la maternità della Vergine sia completa, coinvolgendo tutta la sua personalità, anima e corpo. Proprio per questa partecipazione attiva all'incarnazione del Verbo, Maria Santissima viene unita in modo strettissimo con quel primo principio che compie come causa principale l'incarnazione, ossia Dio stesso. Ebbene, si può ben dire perciò che lassù, al centro della Trinità, è il posto di Maria, divenuta, per grazia della divina maternità e per suprema partecipazione divina, sorgente mediatrice della vita, della grazia e della gloria. L'incarnazione proviene infatti da tutta la Trinità, anche se per appropriazione la Vergine ha concepito per opera dello Spirito Santo. Questo passaggio fondamentale fa capire che la Vergine ha avuto una parte di prim'ordine nell'attuazione del piano dell'incarnazione, a tal punto che si deve considerare il suo concorso di causalità principale, a Dio solo subordinata, nell'attuazione dell'unione ipostatica. Il valore di questa attiva partecipazione di Maria Vergine alla causalità principale nell'attuazione dell'unione ipostatica è, a tutti gli effetti, una causalità esemplare e personale, seppur subordinata all'azione compiente dello Spirito Santo. Essa, comunque, trascende di molto una ridotta causalità strumentale. È come se il nostro dottore serafico volesse sottolineare che la maternità della Vergine sia causa dell'incarnazione, intendendo quest'ultima come effetto, seppur di dimensioni incalcolabili e non misurabili. È certo oltremodo che Maria Santissima ha generato il Verbo incarnato tutto intero, e di questo il nostro San Bonaventura è un assertore indiscutibile. Da qui il suo insegnamento va oltre, descrivendo minutamente l'eccezionalità del concepimento dell'uomo Dio, arrivando a concludere che la Beatissima Vergine Maria fu madre in modo completissimo, concependo senza concorso di uomo il Figlio stesso di Dio, fecondata dallo Spirito Santo. Pertanto, la personale partecipazione della madre all'incarnazione del Verbo universalizza la sua mediazione in questo modo. Mediatrix est inter nos et Christum, sic ut Christus inter nos et Deum Patrem. A ben scandagliare dobbiamo rilevare come frequentemente il nostro autore, in sintonia con la patristica, presenti la Madonna come nuova Eva, nostra madre corredentrice. In questa direzione, il ruolo della madre è sponsale, di aiuto, di collaborazione al Redentore nel farsi storico dell'opera redentiva. Centrale è sempre l'incarnazione del Verbo, dove Maria Santissima, santificata e fecondata dallo Spirito Santo, senza alcuna corruzione tanto nella mente quanto nel corpo, generò la prole, alla quale avrebbe dato a tutti quelli che fossero venuti a lei la grazia, la salute e la vita. L'esemplarità della Madre di Dio nel darci la grazia, la salute e la vita ci permette di accedere alla pienezza fontale e originale, poiché è di conseguenza necessario che il Verbo incarnato sia pieno di grazia e di verità, così che tutti i giusti possano ricevere dalla sua pienezza. Come tutte le membra ricevono dal capo l'influsso del movimento e della sensibilità. Madre del Cristo in toto e madre nostra per averci generato, poiché tutto il popolo cristiano viene prodotto nel seno della Vergine gloriosa. Nel consorzio trinitario. Dopo aver accennato al modo completissimo della maternità divina di Maria Vergine, se ammettiamo una concausalità della madre alla generazione del Verbo, inquadrando il suo concorso di causalità principale, a Dio solo subordinata, nell'attuazione dell'unione ipostatica, dobbiamo considerare subito come la causalità principale generativa qui sottintesa riguardi principalmente la generazione eterna da parte di Dio Padre. Il legame tra la generazione eterna del Padre con la generazione temporale della Madre ci porta a considerare come ella pervenne al consorzio della famiglia divina, entrando pertanto nell'ordine dell'unione ipostatica. L'espressione bonaventuriana rivela come dal momento storico dell'incarnazione del Verbo attraverso la maternità divina, la Trinità volle operare solo nella Vergine e con la Vergine, considerando sempre che le persone divine si distinguono fra loro unicamente per le loro mutue relazioni, e anche queste relazioni, in quanto vi è connessa una attività, le esercitano soltanto tra loro. Così, tutte e tre le persone sono solo un principio di tutte le opere ad extra. Ed è bene notare come in questa specifica insomma operazione divina ad extra, l'incarnazione redentrice, il principio generativo riguardi in particolare la persona del Padre, generante dall'eternità. In questa direzione non è difficile arguire come nel consorzio della famiglia divina la madre sia chiamata principalmente a partecipare all'operazione generativa del Verbo in unione al Padre, tanto da essere definita vera madre di Dio in modo completissimo, con l'espressione stupenda di San Bonaventura che dice «Tota substantia Christi fuit de matre sua». In altri termini, come direbbe il Bertetto, grande mariologo, la sua maternità ha lo stesso termine personale della paternità divina, la persona divina del figlio, generato per generazione intellettuale dal solo padre secondo la natura divina e per generazione virginale dalla sola madre, secondo la natura umana. San Bonaventura, teologo mistico tutto serafico, ha scritto queste parole sublimi sulla Santissima Trinità che è interamente innamorata di Maria Santissima. Accorre infatti tutta la Trinità con favorevole influenza, con preminente letizia e con gloria dei forme. Certamente tutta la Beata Trinità conobbe te, Maria, sposa del casto amore, dimora della santa abitazione, officina della mirabile operazione. Poiché la Beata Vergine fu preparata nel tempo e innalzata tra il popolo, fu unita in matrimonio con il Sommo Re, affinché diventasse madre di Dio. Maria Santissima è candore della luce eterna e specchio immacolato della maestà di Dio. La Beatissima Vergine Maria fu madre in modo completissimo, concependo senza concorso di uomo il Figlio stesso di Dio, fecondata dallo Spirito Santo. La Beata Vergine fu Panagia, cioè ricettacolo puro di ogni santificazione, perché specchio terzo di ogni santificazione, principio diffusivo di ogni santificazione, modello da imitare di ogni santificazione. La Vergine fu costituita principio diffusivo di ogni santificazione. Tutti sono santificati da lei. La Chiesa intera ottiene da lei la santificazione. Nel consorzio della Santissima Trinità, Maria diventa quasi una parte della Santissima Trinità, poiché in ragione dell'incarnazione si identificano completamente il Figlio dell'uomo e il Figlio di Dio. Avete ascoltato Il mistero mariano nel mistero trinitario, trattato di Mariologia Trinitaria, di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Capitolo 13. Nel consorzio della famiglia trinitaria.